E poi magari queste sono le persone che hanno in mano il potere, capito? Se tu ti fai sentire dicono no.
Stanno confezionando la pillola contro il sesto senso per evitare gli omicidi. Notizia di oggi,
Basta che trovano il gene dell'omicidio e la pillola.
Sì, la pillola contro l'omicidio è ancora lontana, però con questa si potranno prevenire i comportamenti a rischio.
L'ultima volta che ci siamo visti, mi pare che vi ho parlato, c'era sui giornali, che hanno trovato il gene della fedeltà coniugale. Era sui giornali.
Sì, sì.
E quel gene lì, chi ce l'ha quel gene lì? È fedele a suo marito e a sua moglie? Chi non ce l'ha? E non può essere fedele, gli manca il gene. Gli manca il gene della fedeltà coniugale. Allora facciamo una pillola dove c'è dentro quel gene lì, te la prendi la pillola e c'hai il gene della fedeltà coniugale.
E loro vendono le pillole.
E le cancellano. L'importante è che le paghi. Ho detto che arrivavo alla fine del sesto, del sedicesimo capitolo.
Sì, dai.
29.
Non so, ancora non ci sei.
E continuate a interrompermi.
Hai ragione. Pietro, se anche ti fai interrompere troppo, Pietro.
Com'è?
Ti lasci interrompere troppo. Deve essere composto.
Di che sono reminiscente. Reminiscente. 29, un versetto non facile. Gli dicono i suoi discepoli gli dicono: ecco, ora parli apertamente e non dici nessuna similitudine, nessuna parabola. Siccome gli ha detto: io sono venuto dal Padre, sono entrato nel mondo, adesso lascio il mondo, ritorno al Padre. E loro dicono: finalmente ce la dici chiara.
Sì.
Com'è? Sembra semplice. Ora sappiamo, ora comprendiamo che tu sai tutto. E non hai bisogno che qualcuno ti chieda qualcosa. Che qualcuno ti interroghi, ti chieda qualcosa. Diciamo che nell'affermazione del Cristo, l'io umano, l'io in ogni essere umano e l'io dell'umanità viene dal Padre, entra nel mondo, poi lascia il mondo e ritorna al Padre. In questa affermazione c'è in effetti il tutto dell'evoluzione. Ora ce la dici tutta. È giusto, nel senso che ci dici il tutto e il particolare, l'elemento singolo, ha senso soltanto nel tutto. L'organismo o il membro singolo ha senso soltanto dentro il tutto. Lo dicevamo prima, la libertà del singolo ha senso soltanto nel contesto dell'organismo. Se non c'è questo contesto non può esercitare nessuna libertà, non può avere nessuna specificità, non può avere nessuna unicità. Allora, dicendo ora ce la dici tutta, intendono dire, avendo uno sguardo d'insieme possiamo capire sempre meglio anche i particolari, perché li possiamo collocare. Significa questo che avendo un intuito, un primo intuito del movimento globale, che poi è fatto di tre parti, no? Venire nel mondo, o di due metà se vogliamo, con una svolta, dal Padre venire nel mondo, poi lasciare il mondo e tornare al Padre, c'è un primo intuito del piano d'insieme e il giubilo degli apostoli che rappresentano tutta l'umanità è che, pur trovandosi qui alla svolta, perché sono due giorni prima che il Cristo muoia, e un giorno prima che muoia e tre giorni prima che risolga, cogliendo il senso di svolta che il Cristo è venuto a portare, all'improvviso capiscono il tutto, la struttura del tutto. e questo intuito, per quanto embrionale, però un intuito del tutto, riempie di gioia, perché uno dice: ora non mi manca più nulla, si tratterà soltanto di volta in volta di riempirlo sempre di più di significati concreti, di contenuti concreti, ma non manca nulla a questo intuito, perché vede il tutto, la struttura del tutto. Si tratterà di vederlo sempre di più nei particolari, ma non salterà fuori una dimensione fondamentale nuova che non avevo visto, perché altrimenti non ci poteva essere questa gioia. Allora, e mettiamoci naturalmente il fatto che, essendo esposti al Logos che gli parla, è chiaro che noi stessi, ogni essere umano, quando si apre veramente, quando ama il Logos, quando gioisce del pensiero, quando vuol veramente capire le cose, c'è questo aiuto, come dire, aiuto in più del Cristo, che ci aiuta a capire in un intuito, in un lampo, la struttura del tutto. Quindi il fatto che loro dicono adesso capiamo, lo dobbiamo anche all'aiuto proprio del Cristo, che gli pone le cose in modo tale che diventano capibili. Quante volte noi ci lamentiamo e diciamo: ma non ti capisco perché non ti sei espresso. Cioè il fatto di poter capire delle unità totali dipende anche dalla nostra capacità di articolazione a livello di logos, perché se non c'è chiarezza nel pensiero non lo possiamo esprimere con chiarezza. Però quando facciamo l'esperienza noi stessi nel parlare con l'altro, o l'altro che parla con noi, o quando leggiamo, che le cose vengono portate a un livello di organicità e a un livello di chiarezza tale per cui c'è uno sguardo d'insieme, c'è un'esperienza privilegiata di gratitudine e di gioia dello spirito, che dice: adesso capisco. Perché finché non ho uno sguardo d'insieme non capisco nulla. Finché manca uno sguardo d'insieme, per quanto embrionale, non posso capire nulla. Se io non ho uno sguardo d'insieme di un mosaico, c'è una cortina o qualcosa, me ne fa vedere a sprazzi, non posso capire nulla. Posso capire i particolari soltanto quando c'è uno sguardo d'insieme. Supponiamo che lo sguardo d'insieme, la cortina che c'è davanti, me la tirano via soltanto 2-3 secondi e poi la rimettono di nuovo.
È qualcosa.
È già qualcosa. Se io ho visto di che si tratta, non me la porta via nessuno. Ho visto, è una trasfigurazione. Adesso è sparita, però io lo so. Adesso muove la cortina e vedo là sotto, sì, quelli erano gli apostoli in fondo alla montagna, e là sopra coperto c'è il Cristo. Quindi questo squarcio, no? questo sguardo, anche se è embrionale, fondamentale è che è uno sguardo d'insieme.
Questo chiaramente...
Cos'è allora lo spirito? È la facoltà dello sguardo d'insieme. Lo spirito, il pensare, o afferra unità o non afferra nulla.
Sintetico.
O afferra unità, e allora dentro all'unità capisce i particolari, o non afferra nulla. Un concetto cos'è? Il concetto della rosa, quante rose comprende?
Tutte.
Più complessivo di così?
Tutte e nessuna.
No, tutte, non nessuna, tutte. Noi sottovalutiamo il pensiero, sottovalutiamo, lo coltiviamo troppo poco e ci lamentiamo che non abbiamo la gioia. La gioia dello spirito è rituffarsi ogni giorno nello sguardo d'insieme, questo sguardo sovrano che ti dà una certezza, perché sai che sei dentro a un piano che è bello, pieno di significato, che nessuno può distruggere. E tutti i particolari acquistano significato. Compresa la sofferenza, compreso l'ostacolo, compreso quel tizio lì che lo manderei a farsi benedire. Tutto quanto diventa ma diventa, può diventare, può acquisire senso soltanto nell'insieme. Meditare significa vedere il mondo dall'alto, nell'insieme, lo sguardo d'insieme. Perché per la frammentazione ci pensa il vivere quotidiano, la giornata quotidiana è continua frammentazione, se non coltiviamo noi la frammentazione, cioè la natura viene da sola. Lo sguardo d'insieme è un fattore di libertà, ce l'hai soltanto se la coltivi, ce l'hai soltanto se ti crei momenti per coltivare il tuo pensiero. Però proprio perché c'è solo nella misura in cui tu lo coltivi tu, ti dà una gioia piena. Ditemi voi, ci può essere una gioia più grande che capire sempre, ma non per comandamenti che devi, ma capirlo profondamente, che tutto ha un significato, tutto, ed ha un significato di concorrere alla pienezza umana. Trovatela voi una gioia più grande. Però il significato va conquistato. Perché il significato del particolare lo trovi soltanto nello sguardo di sé. Quella passata difficile lì di una persona la devi vedere nell'insieme della sua vita, e allora nell'insieme della sua vita vedi che 5 anni dopo, 10 anni dopo, proprio grazie a quella passata è saltato fuori qualcosa di bellissimo. Magari non se ne rende conto, ma non ci sarebbe stato senza quel passato. Quindi lo sguardo d'insieme è la capacità di vedere la connessione universale tra causa e effetto, che è molto complessa, non così semplice come fa la scienza naturale, che pensa che soltanto le cose che vengano immediatamente prima sono sempre la causa di quella che viene immediatamente dopo. Come le palle del biliardo che si urtano l'una a vicenda dell'altra, come se le cause degli eventi dell'inizio del millennio siano tutte solo da trovare in ciò che è avvenuto alla fine dell'altro secolo e quello che è avvenuto un secolo fa e quello che è avvenuto 2 secoli fa e quello che è avvenuto quando eravamo l'ultima volta noi incarnati. Cosa ci dà lo sguardo d'insieme? Che vede addirittura la connessione di causa e effetto di vita in vita. L'amore del Logos? Nella misura in cui ci innamoriamo del Logos, ci intridiamo di forze del Logos. Ma le forze del pensiero non si impongono, vogliono essere amate. Perché possono essere soltanto libere. Il pensiero non lo dà la natura, lo dà la libertà. Se il pensiero, addirittura il pensiero dello sguardo d'insieme, il pensiero profondo, ce lo desse la natura, sarebbe noioso. Perché ce l'avremmo tutti quanti, non costerebbe niente. E c'è molto che la natura ci dà la salute del corpo fisico, se non lo roviniamo, come strumento per coltivarlo noi il pensiero, nella libertà. Perché ci sono tante persone che godono di più una bottiglia di Chianti che non una bella pensata? Facciamoci un pensierino, che fenomeno è?
Un altro tipo di piacere.
Il Chianti è già pronto, non costa niente, la bella pensata.
È impegno.
Fenomeno di natura. Sì, però supponiamo che nessuna delle persone qui presenti, ma uno di che non è qui, ma che gli diciamo? A uno che ti dice, ma te sei matto, che ti rinunci al Chianti migliore che ci sia, per andare a fare una pensata, ma sei matto, ma goditi il chianti, no? Che gli vado a dire?
Se non hai altro, goditi di quello che siete pari.
Che
il suo è un gusto di vista.
Giusto. No, i gusti sono gusti.
Ah, i gusti sono
giusto. Giusto. Questa è la tolleranza. Questa è la tolleranza. Questa è la tolleranza. E intolleranza sarebbe tu devi. Che devo? Sei matto te? Che devo? Torniamo alla constatazione che i grandi peccati dell'evoluzione sono peccati di omissione. Supponiamo che il Padre Eterno voglia farsi venire in mente qualcosa per aiutarlo quello lì, fagli capire che c'è qualcosa di meglio. È intollerante il Padre Eterno, no, lo fa per amore, che deve fare?
Mi fa venire la cirrosi.
Com'è?
La cirrosi.
Gli manda una depressione specifica che si chiama depressione post-chiantum. In altre parole, c'è soltanto da sperare, da aspettare che non gli basta. E funzionerà soltanto quando non gli basta più, andrò cieco o cosa. Ma finché gli basta, gli basta. Ah, la depressione Steinerite post Steiner.
Esagerazione.
Ora sappiamo che tu conosci tutte le cose.
Scusa, prima di...
Io ho spiegato questo conoscere tutte le cose come l'ho tradotto con lo sguardo d'insieme. Naturalmente ha tanti significati, però questo sguardo d'insieme ho cercato di far capire quanto sia fondamentale per il cammino della coscienza umana. Renato, gli permettiamo di interrompere un'altra volta? No, ha detto di no. Chiudi il becco. No, anzi, tienilo chiuso, non chiudi. Oh, ce l'ha fatta! Fa progressi anche lei, mica soltanto io. Bravo. Ora sappiamo che sai tutto, cioè l'io. La forza pensante dell'io è la forza, di vedere le cose nell'insieme, di vedere le cose in unità complete e nell'unitarietà dove ogni particolare trova il suo significato in qualcosa d'insieme. Tante volte Steiner nelle sue conferenze fa esercizi di pensiero chiedendo, per esempio, no? Una rosa è una unità conchiusa in se stessa, è un essere conchiuso in se stesso, no? No? Una rosa che avessimo qui non è una realtà perché sfiorisce. La rosa è una rosa soltanto se è nella terra e quindi fa parte dell'organismo della terra. Quindi capisco la rosa soltanto comprendendo tutto l'organismo vivente della terra. Quindi uno dei compiti più importanti del pensiero è sempre di chiedersi dove ho un elemento parziale e dove ho una unità conclusa. Ora sappiamo che tu conosci tutto e non hai bisogno che qualcuno ti chieda in quel perciò è un tutto. Attraverso questo pisteuomen noi crediamo, riceviamo il convincimento che tu sei venuto da Dio, e quindi questo, la percezione dell'io, dell'esperienza dell'io dentro l'uomo, è comprendere che viene dalla natura, che è il risultato di tutto il cammino della natura. Viene dal padre, l'io viene dal padre, cioè la creazione saturnia della terra, che ha posto le basi minerali, poi la seconda creazione, che ha aggiunto le forze vegetali della vita, la creazione solare, poi la creazione lunare, stando alla terminologia di Steiner, ma se ne può usare un'altra terminologia, dove si è aggiunto il terzo elemento di natura che è quello animale, loro dicono, ora comprendiamo che l'io emerge, è la conclusione, è la direzione evolutiva di tutti e tre i passi di natura. Cioè, questi tre passi della natura sarebbero senza senso, sarebbero incompiuti, mancherebbero del loro, non ci sarebbe il loro coronamento se non sfociassero nell'esperienza umana di essere un io pensante e amante nella libertà, nell'autonomia. Ci rafforziamo nel convincimento, ciò che noi che traduciamo concrediamo, ci rafforziamo nel convincimento che tu sei venuto da Dio, quindi che l'io cristico, il logos umano, è il risultato di tutta la creazione paterna, quindi di tutto il dato di natura. 31. Rispose loro Gesù, arti pisteuete? Ora, qui, la metà dell'evoluzione, voi credete di, pensate di credere? A questo punto, sì, uno squarcio di luce, la risposta del Cristo gli dice, certo, quando si è a metà dell'evoluzione, la mente può essere già alla fine, ma non la trasformazione morale. E la trasformazione morale dove si trova? Nell'atomizzazione più assoluta dell'egoismo. Quindi la mente è già arrivata alla fine, la mente coglie il termine di tutta l'evoluzione, però da dove si parte? Dalla misura piena di egoismo. Ora credete? 32. Idu erchetai ora? Considera, idu, considera, vedi, guarda, viene l'ora? Kai eleusen, ed è già venuta. L'ora che ha lo scopo di disperdervi, ina scorpiste. L'ora, no, no, in greco non è l'ora in cui sarete tutti dispersi, l'ora che fa sì che siate tutti atomizzati nell'egoismo. Scorpistete, sono le forze dello scorpione, che dove il pungiglione dell'individuo che vuole succhiare tutto dall'umanità per se stesso uccide l'organismo dell'umanità. Si può diventare individui senza passare per la cruna del lago dell'egoismo che vuol tutto per sé senza dar nulla agli altri? No. E perciò il Cristo dice al Giuda, che rappresenta le forze dello scorpione, le forze dell'egoismo, quello che devi fare, fallo presto. Per questa cruna del lago, dell'egoismo, dell'essere gli uni contro gli altri, del pungiglione dello scorpione, dove noi crediamo di vivere dandoci morte a vicenda, ci deve passare ognuno. E l'aiuto del Cristo, la frase del Cristo è on opoieis poiesontachion, abbiamo visto che ha detto a Giuda, ciò che tu fai, queste forze dello scorpione, non ci restare troppo a lungo, impara il più presto possibile a cosa servono. A cosa serve l'egoismo? A dare all'amore tanto da fare, altrimenti l'amore non avrebbe nulla da fare se non ci fosse l'egoismo. Ognuno può amare soltanto tanto quanto è egoista,
scusa, quindi il fatto del suicidio.
Perché amare significa invertire ogni frammento di egoismo. Una persona che non avesse egoismo da superare non può amare.